Buongiorno a tutti. Il nome suona italiano, però parlerò in francese perché sono belga. Alors, dans les télécommunications d'urgence, il y a trois types de situations bien distinctes que vous connaissez tous.
Cioè, ci sono tre situazioni diverse, quindi si sta parlando di telecomunicazioni d'urgenza, una situazione di lavoro su uno dei tre settori. Qui vedete il cittadino che si trova in una situazione di emergenza e che quindi deve comunicare alle autorità preposte, e questo lo chiamo il legame del 112, il primo numero che si fa. Poi c'è una seconda situazione, dal punto di vista delle telecomunicazioni, che consente alle autorità di parlare tra loro laddove è necessario, per esempio nel luogo di un incidente o appunto lungo l'autostrada è possibile avere una comunicazione tra diversi pattuglie, corpi d'urgenza, tipo polizia, pompieri e ambulanze. Quindi qui c'è un altro tipo di telecomunicazione che ha i suoi propri standard, le sue norme, i suoi protocolli specifici. Quindi ci sono appunto gli standard Tetra e Tetra Pol. E poi il terzo caso di comunicazione è quello che avviene tra l'autorità e il cittadino, quando si deve far fronte a grossi catastrofi che richiedono quindi un messaggio da parte dell'autorità verso il cittadino, e quindi ci sono sistemi specifici tipo sirene, radio, messaggi per GSM o addirittura messaggi per via attraverso la televisione. Parliamo per quanto riguarda i turisti in Europa, perché bisogna rendersi conto che il 112, alcuni anni fa, ogni Stato membro, diceva il signor Morandini, è un progetto fantastico, ma noi abbiamo il 118 che funziona bene, abbiamo un altro numero, non ci serve il 112. Il 112 ha significato proprio nella mobilità degli europei, e i dati che vedete qua comprendono l'Unione Europea, degli Stati membri. 15 stati membri, non quindi 25, non è la nuova Europa, perché ancora non abbiamo dati ufficiali relativi ai 10 nuovi paesi che sono entrati nella Comunità Europea recentemente. Quindi i dati provengono dalla Commissione Europea del 97, sono un po' vecchi, ma sono gli unici dati ufficiali che abbiamo dalla Commissione Europea. Abbiamo 85 milioni di europei che viaggiano nei paesi europei ogni anno, tra paesi europei ogni anno. Altri viaggiano per motivi d'affari, 10 milioni, appunto viaggiano per motivi d'affari e lavoro, e questi 10 milioni si spostano diverse volte all'anno tra i paesi europei, e la stima per l'Europa dei 15 parla di 5 milioni di persone appunto che vivono in zone frontaliere e quindi si recano nel paese al di là della frontiera per motivi di lavoro, di piacere, di vacanza oppure per fare shopping. Quindi ogni anno ci sono 100 milioni di cittadini europei che si spostano e che si possono quindi trovare in una situazione di emergenza. Ed è proprio a questo riguardo che vogliamo creare uno standard, di modo che una vita può essere salvata, dei danni possono essere ridotti al minimo, non minimizzare, ridotti, grazie ad un numero unico, il 112, perché non esiste un'autorità che dirà al cittadino europeo deve ricordarsi tutti i numeri di emergenza di ogni paese europeo, polizia, pompieri, ambulanze per ogni paese. Ci vorrebbe un dizionario dei numeri di emergenza, forse sarebbe un buon business farlo, ma forse è meglio averne uno unico. Quindi, un fattore assai importante è questo sentimento di sicurezza che un viaggiatore deve provare quando si sposta entro l'Europa. È proprio per questo motivo che è importante avere degli standard, dei protocolli comuni a tutti. Quindi, il 34,8% degli europei non si sentono abbastanza sicuri e protetti quando viaggiano all'interno dell'Unione Europea, quindi, mentre 2/3 si sentono per motivi diversi. Spesso non conoscono i rischi del paese, non parlano la lingua del paese in cui si trovano. E adesso con gli altri 10 paesi nuovi il problema diventa ancora più grosso. Pensano, talvolta a torto, talvolta a ragione, che i servizi di emergenza siano meno ben organizzati che nel loro paese. Alcuni dicono che dipende dal paese e anche il segnale, la segnaletica è diversa, ci sono diverse direttive che magari non vi riguardano direttamente, tipo la direttiva Seveso, quella sulla protezione in ambito di radio e telecomunicazione, che permettono queste direttive di standardizzare un segnale, per esempio, di allarme, per esempio quando bisogna andare evacuare oppure rientrare in casa. In queste tre direttive i segnali sono diversi per lo stesso tipo di allarme, quindi potete bene a livello nazionale può andare bene perché conoscete bene qual è il segnale che vi fa tornare a casa o evacuare, ma se vi trovate in Francia e i segnali sono diversi, purtroppo è stato fatto un grosso lavoro dalla Commissione Europea, un ottimo lavoro dal punto di vista di fondamenti legali eccetera, però ci vuole una certa armonizzazione che sia veramente più estesa e reale. Quindi, tanto per darvi un'idea, sempre l'Europa dei 15, abbiamo da 80 a 100 milioni di chiamate d'emergenza ogni anno. Queste sono state, tra queste 40 vengono da telefoni cellulari. È importante sapere che 3 milioni e mezzo appunto vengono danno informazioni erronee di localizzazione, quindi c'è una perdita di tempo. Inoltre vengono monopolizzate le unità che potevano invece essere più utili in altre situazioni. 2 milioni e mezzo mancano, non danno alcuna informazione sulla localizzazione, quindi si sa che c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, ma non sappiamo dov'è perché non ha dato un'informazione corretta. Questo punto, come questa, quindi questa non sono idee queste che sono venute a qualcuno così, tutti questi punti sono regolamentati attraverso direttive europee e quindi sono stati implementati nelle legislazioni nazionali dei vari stati dal 25 giugno scorso, quindi è un anno che gli operatori telecom ovunque devono rincanalare le informazioni sulla localizzazione dell'incidente ai servizi di emergenza, hanno questo compito di indirizzare queste chiamate. Veniamo adesso a quello come funziona il 112. È chiaro che se io non conosco il numero d'emergenza di ciascun paese, non posso chiamarlo se non lo conosco. Ed è un diritto fondamentale perché magari mi salva la vita. Qui la conoscenza del 112 è il primo elemento fondamentale. La media europea è di un europeo su 5 che lo conosce. Ovviamente si deve poi chiaramente lanciare l'appello. Non tutti hanno un cellulare e addirittura gli operatori telecom vogliono abolire il sistema di cabine pubbliche per chiamare, perché non rende abbastanza. E gli operatori telecom vi diranno, ma noi copriamo il 98% degli operatori, che è vero, ma secondo certe statistiche, se per esempio vi trovate una regione che non è coperta dalla rete, beh, vi consiglio di non trovarvi in una situazione di emergenza perché non avreste la possibilità di chiamare. Quindi una volta che la chiamata è ricevuta, che ha risposta, appunto ci deve essere una risposta alla chiamata, dopodiché la richiesta deve essere elaborata, trattata e questo si fa in diversi modi qui in Europa, ovvero il 112 può rispondere e trattare e può essere gestito da un operatore privato come avviene in Inghilterra e in Irlanda, quindi è l'operatore telecom che si occupa della chiamata e poi invia al servizio più appropriato. Può essere gestito da un altro, non dall'operatore telecom, ma da un'altra società dello Stato, per esempio, in cui l'operatore che riceve, che prende la chiamata, avrà una posizione, uno statuto molto particolare, quindi non fa parte dell'emergenza sanitaria, non fa parte dei pompieri, della polizia, ma è una posizione particolare. Chiaramente questo operatore deve avere una formazione tale che permetta a lui di ottimizzare il trattamento di questa chiamata che si trova a ricevere. Ultimo punto, che forse per me il più efficace, ma certamente anche il più difficile da realizzare, soprattutto in paesi tipo l'Italia e la Francia, ma anche la Spagna direi, è l'avere piattaforme comuni, cioè voi vi trovate a lavorare davanti a un pompiere, davanti a alla polizia e tutte queste e tutti si cerca di lavorare con l'operatore per un trattamento della richiesta armonizzato in Italia e in Francia ci sono dei problemi riguardo al 112, sono stati fatti grossi sforzi in Francia, come dicevo venerdì all'inaugurazione della settima piattaforma 112 in Francia, è vero che ci sono delle difficoltà, ma almeno c'è una volontà di andare avanti e il risultato ovviamente non verrà domani, ci vorrà un po' di tempo per apprendere, una sorta di apprendistato per avere una modalità di azione veramente efficace. E poi bisogna mandare il soccorso ovviamente, inviare il soccorso. L'aiuto viene, il soccorso viene mandato ovviamente all'indirizzo giusto, grazie alla localizzazione, e così si può ottimizzare l'invio fino a che appunto non si arriva sul luogo dove è richiesto il soccorso. Ci sono dei paesi che hanno stabilito dei criteri di qualità. Nei Paesi Bassi, in Inghilterra, in Irlanda c'è un tempo di intervento che è regolamentato, in Belgio per esempio il tempo non è regolamentato nei testi di legge, quindi io trovo un po' assurdo costringere un operatore telecom di reindirizzare una chiamata al servizio di urgenza alla massima velocità se poi l'ambulanza o i pompieri possono, come è veramente il caso, possono prendersi anche un'ora e mezzo per arrivare sul luogo dell'emergenza. L'ideale quindi sarebbe di stabilire delle norme di qualità, così come avviene già in Svezia, per quanto riguarda il tempo totale necessario per espletare, diciamo, il soccorso, cioè dalla chiamata fino alla presa in carico finale dell'eventuale vittima. Conoscete il principio della golden hour, ovvero la gravità delle ferite aumenta col tempo che passa prima dell'intervento. Per ogni tipo di patologia c'è un tempo di intervento che è raccomandato, che è il più breve possibile, prima si fa, meglio è, lo sappiamo. Per i pompieri, se si arriva 5 minuti dopo l'inizio dell'incendio, ci sono ancora delle probabilità, ci sono delle probabilità di non avere un incendio troppo grave, chiaramente se si arriva 30 minuti dopo la situazione è ben più grave. Nel caso della polizia, nel caso il sistema di localizzazione permette di espletare azioni efficaci, rapide, si può per esempio ritrovare un'auto rubata se la richiesta, la chiamata viene elaborata e trattata in pochi minuti. La polizia, non so se in Italia ma in Belgio certo, fa arrivare la pattuglia e i poliziotti spesso il giorno dopo da quando è avvenuta la catastrofe, addirittura l'indomani, questo succede in Belgio, non so in Italia. Ora, vi ho parlato di alcuni paesi che hanno delle norme relative ai tempi di intervento e al massimo ritardo consentito. Quindi, il problema è assai complesso, perché? Perché non è un argomento verticale, diciamo. Il 112 comprende due componenti, c'è la telecom da una parte, la telecom è regolamentata dalla Commissione europea, quindi gli Stati membri non hanno praticamente niente da dire, e l'altra parte la protezione civile, che invece fa parte è di competenza nazionale, ed è qua che non abbiamo un discorso comune per tutta l'Europa, non c'è un portaparola europeo per quanto riguarda la protezione civile, non c'è un mondo della protezione civile che rappresenta tutti i settori dell'emergenza che possa dire noi, protezione civile europea, vogliamo questi standard. A quel punto tutto ciò che è privato, tutto ciò che rappresenta l'industria, possono sviluppare delle soluzioni che permettono di svolgere un servizio più efficace, più rapido, E quindi, siccome non ci sono queste norme, da una parte c'è il servizio d'emergenza che stabilisce il proprio ordine del giorno e i propri requisiti a livello locale, senza preoccuparsi della interoperabilità, che non sarà possibile perché magari compra una tecnologia Ericsson per il 118 di Firenze e invece il 112 di Firenze compra, usa una tecnologia canadese o americana che quindi non permette l'interoperabilità tra due sistemi, quindi c'è uno spreco di denaro enorme. E mi viene di trovare a dire che ci sarebbe appunto invece l'interesse è quello del paziente in carico e mi sembra peccato che invece si porti avanti una guerra che va avanti e che porta avanti dei principi di campanilismo. Per esempio in Belgio c'è questo problema della guerra fra i rossi e i bianchi. Alcuni che proprio non vogliono collaborare con altri, c'è proprio delle barriere. Due settimane fa, credo, il Belgio ha accettato una decisione del Consiglio dei Ministri che sancisce la fusione dei numeri esistenti a livello nazionale nel 112. Io stessa non ci credevo quando l'ho saputo, ma questa è la soluzione, perché è la soluzione che aiuterà veramente il cittadino. Altri attori, oltre alle organizzazioni politiche, hanno un ruolo da giocare nel sistema del 112, ovviamente i privati che hanno sviluppato delle soluzioni e poi ci sono anche, appunto, siccome spesso la tecnologia che viene venduta non è compatibile con altre, però loro, siccome è il loro business, è il loro lavoro, cercheranno comunque di venderla. Gli operatori professionali di cui fate parte, voi avete in mano un elemento chiave nella risposta al 112, come avete sentito. Ieri appunto andavate in bicicletta a lavorare, ci voleva magari 2 ore per pedalare e arrivare sul luogo di lavoro. Oggi viene offerta una Ferrari e questa Ferrari è il 112, ma se non sapete guidare la Ferrari, la utilizzate male e dite ma andava meglio prima in bicicletta. No, bisogna imparare a lavorare su questo elemento essenziale che è il 112. Quindi l'utente finale è anche lì coinvolto, quindi voi a titolo personale, a titolo di amici, parenti, avete appunto anche dei possibili vostri amici, parenti che hanno bisogno, avete interesse a che venga ben utilizzato il 112. Per esempio, nei Paesi Bassi c'è una bambina di 8 anni che va in bicicletta con suo padre e ha un arresto cardiaco tra due paesini. La bambina ha 8 anni ed ha una bella prontezza di difesa, soprattutto perché è stata informata sul 112, perché c'è stata una buona campagna, e quindi chiama il 112 e trova un operatore che le dice dove sei. E lei è persa perché non sa spiegare dov'è e quindi non riesce a spiegare, perderà suo padre. E non è un caso così isolato, perché quando se sapete che la localizzazione è un posto obbligatorio, cosa farebbe una mamma che ha perso il marito, che ha una bambina di 8 anni che adesso deve avere un trattamento anche psicologico per lo shock? Bisogna reagire e grazie alla nostra associazione ci sono appunto coloro che proteggono il consumatore e quindi difendono i loro interessi e danno anche le informazioni, la formazione necessaria. Quindi il 112 è se ne è iniziato a parlare alla fine degli anni 70 a livello europeo. Un primo progetto è nato verso la fine degli anni 80, la prima decisione del Consiglio avviene nel 1991. Nel 98 viene promulgata la direttiva sulla rete aperta che permette l'accesso gratuito al 112. Nel 2000 gli Stati membri dichiarano che il 112 funziona. La risposta dell'Italia è questa, abbiamo implementato il 112, diventa un numero storico. E nel 2002 Un altro, addirittura qui c'è un errore, è il 22 luglio 2003. C'è, viene appunto la direttiva appunto comporta un obbligo, cioè due nuovi punti, ovvero la localizzazione degli incidenti e l'informazione pubblica, cioè gli Stati membri devono informare i cittadini italiani, per esempio dicendo quando vi spostate in Europa, se vi trovate in situazione di emergenza dovete chiamare il 112, funziona efficace ovunque, con una rapidità di soccorso che può cambiare da paese all'altro. A Londra vi risponde la British Telecom e viene localizzato dal servizio di ambulanza. Dunque, la legge impone che esista, anche a fianco ad altri numeri nazionali, che esista questo numero 112. Vedremo poi quelli che sono i diversi scenari che vediamo in Europa. Accesso gratuito, l'ho già detto. E la Commissione europea non può dire niente rispetto al 118, non può dire niente rispetto al 115, ma un punto assai importante che richiede la nostra attenzione è che il 112 al 112 deve rispondere in modo appropriato, un termine abbastanza vago. Io ho un'idea precisa rispetto a quello che è la risposta appropriata, comunque bisogna rispondere in modo appropriato, indipendentemente dal tipo di organizzazione nazionale, non importa se sono i carabinieri che gestiscono il 112 o l'operatore telecom, dal punto di vista del risultato deve essere efficace, cioè deve essere un risultato, quindi che deve rispondere a dei criteri che si fanno sempre più precisi. Quindi, tenendo conto della possibilità tecnologica, cosa significa questo? Significa che, cioè, significa se un paese ha i soldi per acquistare una tecnologia di localizzazione di multilinguismo, o esiste questa tecnologia? Quindi la localizzazione delle chiamate che proviene dalla direttiva del 2003, se tecnicamente possibile, la localizzazione deve essere trasmessa dall'operatore telecom e quindi il cittadino deve essere informato dell'esistenza del 112. Vediamo qualche paese europeo come sta andando: Finlandia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, qualche parte della Spagna, dell'Islanda hanno implementato il 112 come unico numero di chiamata a livello nazionale, quindi queste persone hanno raggiunto una soluzione, si può aggiungere il Belgio da due settimane e la Spagna. Ci sono altri paesi che hanno un numero unico, ma non è il 112, ma appunto 999 per esempio, che è il numero di emergenza locale, e in Inghilterra c'è una qualità abbastanza alta del servizio 112. Gli altri paesi, tutti gli altri, hanno implementato il 112 a fianco dei numeri nazionali, e per alcuni, tipo l'Italia, il 112 è un numero storico collegato da sempre ai carabinieri. Adesso vi faccio un esempio che magari vi fa anche un po' ridere, perché penso che la parola Bruxelles, appena si cita questo Bruxelles, sia subito un'immagine negativa, perché le cattive notizie vengono da lì, lì si fanno decisioni, eccetera. Però è comunque la capitale del mio paese e anche la capitale dell'Europa. Quindi mettetevi un po' al posto di questa signora inglese che lavora al Parlamento europeo, che è tedesca, parla tedesco, inglese e francese, quindi tre lingue, e fa una passeggiata a cavallo a Bruxelles e cade da cavallo e quindi chiama il 112, ma laddove si trova, laddove ha avuto l'incidente, la chiamata si dirige verso un centro regionale dove si parla fiammingo, perché sapete che si parla due lingue in Belgio, e l'operatore non parla nessuno nessuna, non è obbligato di parlare nessuna delle lingue della signora, perché secondo sono delle regole regionali che non impongono all'operatore di parlare alcun'altra lingua che non quella regionale. Parlavo prima di 1 ora e mezzo di ritardo, grazie a un buon samaritano che passava per caso, che parlava fiammingo, l'ambulanza è arrivata soltanto in 1 ora e mezzo sul luogo dell'incidente, ci ha messo solo 1 ora e mezzo, grazie a questo signore che passava. Quindi, quando si dice una sola lingua, in certi paesi, tipo per esempio le Canarie, trattano le chiamate d'urgenza in 5 lingue, uno può dire non è tanto. Ma comunque copre l'80% delle esigenze dei turisti che passano le vacanze alle Canarie. E hanno capito alle Canarie che il 112 era proprio un argomento di vendita a livello turistico. Nei piani turistici si vedono le bellissime spiagge, il mare, eccetera, ma dicono anche negli piani turistici abbiamo il numero 112 che funziona e che risponde nella vostra lingua, 5 lingue, quindi al tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese. Il multilinguismo non è obbligatorio, ma alcune zone, alcune regioni hanno capito qual è il vantaggio che può portare e quindi soddisfano questa esigenza. La localizzazione per le postazioni fisse, siamo a posto, in Europa abbiamo visto che, per le reti fisse, scusate, abbiamo visto quello che succede con le reti mobili. Che dove appunto c'è da fare ancora molto, c'è un gruppo che sta lavorando ad una norma appunto per armonizzare uno standard a livello europeo. Dal punto di vista delle comunicazioni abbiamo ETSI, ovvero European Telecommunication System Institute, l'Istituto Europeo per le Telecomunicazioni, che lavora all'elaborazione di questa norma. Spero, già da 2 anni aspetto, che riescano a formulare un documento che trovi tutti d'accordo, perché c'è veramente una necessità urgente di questa standardizzazione. Esistono ancora problemi di accesso in alcune regioni d'Europa e ci sono ancora dei problemi per i disabili. Un europeo su 5 conosce l'esistenza del 112 e lo chiamerebbe se si trovasse in caso di emergenza in un paese diverso dal suo, sempre in Europa. Adesso vedete una cosa abbastanza interessante, vedete questa media del 20%, 19,2%. Tutti i paesi a destra, cosa si nota? Che in effetti questi sono paesi in cui il numero 112 era stato adottato già come numero unico, quindi sono già abituati, diciamo, hanno il riflesso a fare il 112. L'obiettivo della nostra associazione, anzi, innanzitutto è un'associazione che raggruppa i 3 settori coinvolti nell'implementazione del 112, ovvero l'industria, i servizi di emergenza come voi, di queste parti, e l'utente finale attraverso le associazioni dei consumatori. Quindi il nostro scopo è quello di promuovere la conoscenza e l'utilizzo efficace del 112 in tutta Europa, fungendo da piattaforma di discussione. Quindi noi riteniamo, crediamo al diritto fondamentale di conoscere l'esistenza del 112 perché può semplicemente salvare delle vite. Chiamando il 112 si dovrebbe ottenere il soccorso, l'aiuto appropriato, quindi il servizio più appropriato, il più velocemente possibile e sul luogo laddove si è verificata l'emergenza. A Bruxelles, per esempio, ci sono degli edifici con dentro 5.000 dipendenti. Se il mio sistema di servizio di emergenza reperisce la telefonista all'ingresso, questo non è sufficiente se arriva soltanto lì e non localizza gli altri nell'edificio. Quindi, nel quadro della mobilità europea, noi pensiamo che ci devono essere le stesse norme di protezione di sicurezza, le stesse standard di qualità in tutta l'Unione Europea per il cittadino, con il diritto allo stesso trattamento medico, indipendentemente da dove il cittadino sta. Perché quando, per esempio, a un cittadino olandese o svedese che va in vacanza in Grecia o in Italia, e se non ha diritto a questo servizio, se appunto non viene trattata la chiamata di emergenza perché l'operatore non parla la lingua e non si può mandare il soccorso, si ha un'esperienza di forte frustrazione. E è stato fatto un solo studio sulla qualità dei servizi 112 nel 2003 attraverso un programma europeo finanziato dalla Protezione Civile. E due progetti sono stati, un progetto di studio sulla qualità dei servizi di soccorso per il Portogallo e uno gestito dalla Spagna per la Spagna, l'Italia e la Grecia, a condizione che ci fosse una metodologia comune. Per motivi che non vado a dire, ma che certamente conoscete, il secondo studio è stato annullato, quindi non avremo risultati per Spagna, Italia e Grecia. E sono molto contento perché hanno avuto il coraggio di farlo in Portogallo e l'hanno fatto sapendo che avrebbero trovato degli scheletri negli armadi e quindi delle deficienze, delle lacune nel sistema, lo sapevano, però questa è preparazione, queste persone vogliono sapere, individuare il problema per poterli risolvere meglio, quindi l'hanno fatto con uno scopo, con un obiettivo che era Euro 2004, tipo perché c'era quanti italiani si andati in Portogallo per le partite di calcio, e questo studio dice che il 20% delle chiamate in inglese, il 29% di quelle in inglese non vengono gestite semplicemente, cioè l'operatore tira su, non parla la lingua e riattacca, e non abbiamo mai ricevuto lamentele per il Portogallo, ne abbiamo ricevute per l'Italia, per la Spagna e per la Grecia. Vi posso garantire che per Euro 2004 in Portogallo gli operatori del 112, che è stato adottato come numero di emergenza unico in Portogallo, vi posso garantire che gli operatori parleranno inglese e francese e quindi potranno coprire queste esigenze linguistiche. Quindi i mezzi che abbiamo come piattaforma di discussione sono abbastanza elementari, abbastanza di base. Abbiamo un sito su internet che sarà presto disponibile anche in italiano. Abbiamo anche una newsletter, se avete bisogno di incontrare persone che lavorano nello stesso settore del vostro e che quindi hanno già attraversato questa fase del 112 qualche anno fa, che hanno incontrato gli stessi problemi, che li hanno risolti e quindi hanno una certa esperienza, potete approfittare di questa newsletter per appunto fare un annuncio, domandare, incontrare, discutere. Quindi abbiamo la possibilità di identificare e abbiamo questo spazio dei cittadini che permette a voi e a me, a coloro che sono ancora in vita, di andare a testimoniare sull'esperienza che hanno avuto, positiva o negativa, in ambito di 112 ovviamente. Si interviene presso le autorità, è stata fatta una lamentela in 7 paesi lo scorso gennaio, rispetto a 7 paesi presso la Commissione europea, e noi interveniamo presso i mediatori europei per denunciare cattiva amministrazione del 112. E abbiamo anche il primo dicembre di ogni anno e la conferenza europea sul 112, durante la quale tutti coloro che lavorano col 112, presidenti finali, autorità, li incontrate per discutere i problemi più urgenti che richiedono appunto approfondimento e discussione. Quindi noi leghiamo la partecipazione a questo congresso all'essere soci. Cioè la partecipazione al congresso è è appunto riservata ai soci, ai membri, quindi chi partecipa è membro, quindi può sia avere la parola che fare proposte all'ordine del giorno, eccetera. Quindi c'è un progetto che si chiama Emergency, che permette, grazie a dei nuovi siti web che avrà le nuove URL che avranno .eu, sarà .eu invece che .com, .it, abbiamo acquistato il dominio 112www.eu e grazie a queste piattaforme tutti quelli che chiamiamo i moltiplicatori nazionali, ovvero quelli che hanno interesse, a quelli che vogliono comunicare al cittadino, al cliente, l'esistenza del 112 perché rappresenta un valore aggiunto. Io per esempio sarei felice se la Telecom, quando arrivo all'aeroporto di Firenze, mi mandasse un messaggino con scritto: benvenuto in Italia, se hai bisogno di, se in caso di emergenza componga il 112. È un valore aggiunto per lo sarebbe per, non so, per l'ufficio di Firenze, per la catena Hilton, per una serie di istituzioni, enti, business che hanno a che fare con gli stranieri, e così avremo una situazione armonizzata in Europa e costerebbe anche molto poco. Bene, questo è quanto relativamente al 112. Se avete domande, se volete, se avete una richiesta particolare, se volete essere messi in contatto con i membri, diversi membri, potete contattarmi agli indirizzi che vi sto facendo vedere. Vi ringrazio, è tutto.